Allora, buongiorno, riprendiamo dalla slide numero 47, i canali della comunicazione non verbale. Quindi analizziamo un po' quali sono i canali, i mezzi proprio attraverso i quali passa la comunicazione non verbale, cioè la comunicazione attraverso la quale siamo visti, ma anche sentiti, vedremo nella paralinguistica. Attenzione a non fare questo errore che spesso mi capita durante gli esami, cioè la paralinguistica non è l'intera comunicazione non verbale, è una parte della comunicazione non verbale. Diciamo che l'aspetto fonetico, uditivo della comunicazione non verbale, no? È come dire, quella parte del parlato che però attiene, riguarda la comunicazione non verbale. Molto spesso, ecco, riportando quello che mi viene detto, la paralinguistica è sinonimo di tutta la comunicazione non verbale. No, è una parte della comunicazione non verbale. Ecco. Ovviamente la paralinguistica non riguarda le espressioni del viso, riguarda il parlato, quindi riguarda il canale vocale, ma della comunicazione non verbale. Non so se le cose sono dettagliate in modo chiaro. Allora, quindi abbiamo sostanzialmente due canali, no? Il canale proprio vocale e il canale non vocale e visivo. Abbiamo un canale extralinguistico che riguarda, diciamo, dei fattori così fisiologici, anatomici della nostra voce. Abbiamo ognuno di noi un certo timbro, una certa fisiologia dell'apparato fonetico, il che produce un certo tipo di voce, di suono, che poi viene modellato, insomma, nella pronuncia, nell'accento, nel modo di parlare, nella paralinguistica. Però abbiamo sicuramente una natura, una certa configurazione, insomma, naturale, del nostro apparato fonetico. La nostra voce cambia, ovviamente, no? Quindi ci sono dei fattori permanenti e anche transitori. Nell'arco della nostra vita noi cambiamo voce. Cambiamo voce anche per problemi di salute, per esempio, no? O per, ecco, l'uomo e la donna hanno delle voci diverse, insomma, più o meno, insomma, ci possono essere sono appunto delle caratteristiche che sono di tipo, appunto, biologico, quindi è un canale di tipo extralinguistico. E poi abbiamo appunto il canale paralinguistico. Il canale paralinguistico, ripeto, che è una parte della comunicazione non verbale di attinenza al canale vocale, è quello che maggiormente ci indica così l'enfasi che viene data al parlato, no? O anche può anche indicarci, può darci delle informazioni riguardo lo stato emotivo, no? Quindi proprietà acustiche che sono transitorie, il ritmo, la velocità dell'eloquio, un tono concitato, un tono nervoso, una voce vibrante, una voce collerica, tesa. Ecco, queste non sono proprietà permanenti, sono proprietà transitorie e riguardano uno stato momentaneo. Riguardano anche, come dire, delle imperfezioni del parlato, che però sono normalissime. Sono normalissime e anzi aiutano l'uditorio, se vogliamo, a essere più attento. Abbiamo dei toni ascendenti, discendenti, le pause, vocalizzazioni particolari, i riflessi, no? Che anche lo starnuto, la tosse, lo sbadiglio vengono considerati facenti parte del canale paralinguistico. E poi vi sono anche i caratterizzatori vocali. In realtà le definizioni sono lo schema della paralinguistica è complicatissimo e io l'ho volutamente semplificato, insomma, perché ecco, non mi interessa farne una questione così particolarmente dettagliata, complicata e densa di particolari. E vi sono altre vocalizzazioni del parlato, tutte quelle pause piene, quei suoni che facciamo molto spesso proprio per concentrarci, no? Per prendere tempo e pensare a quello che dobbiamo dire successivamente. Naturalmente esiste una competenza paralinguistica, cioè la capacità di usare il paralinguaggio in modo tale da attirare e mantenere l'attenzione dei nostri interlocutori. Ripeto, una voce piatta, monocorde, senza pause, molto poco vivace, poco ricca di elementi che possano destare la nostra attenzione, sicuramente sarà un tipo di comunicazione di tipo paralinguistico non molto efficace. Non molto efficace. Poi bisognerà vedere gli altri canali, se esiste anche un canale visivo, se possiamo vedere la persona, la postura, la sua cinesica, il modo di muoversi. Ecco, però esiste appunto un modo, anche una competenza, una capacità nel canale paralinguistico. In fondo è la competenza che dovrebbe essere tipica degli speaker radiofonici o comunque di tutti coloro che parlano senza avere a disposizione altri canali di comunicazione, se non appunto il canale uditivo. E passiamo al canale visivo, cioè come quello che noi vediamo, insomma, del nostro interlocutore, del nostro relatore, diciamo così. Abbiamo visto che per quanto riguarda il viso, è convenzione che il viso sia suddiviso in tre aree, in un'area superiore, un'area frontale, un'area mediana e un'area inferiore, ciascuna con una propria mobilità, una propria espressività più o meno accentuata. In genere, nella nostra cultura, l'area frontale, l'area superiore, appunto, essendo l'area dell'intelletto, in qualche modo dotata di una maggior considerata così quella maggiormente dotata di pregio, no? Essendo appunto l'area dell'intelletto, dell'intelligenza, della razionalità, per quanto non sia particolarmente mobile, espressiva, al di là del movimento, insomma, dell'aggrottare della fronte, delle sopracciglia, che comunque sono dei gesti, come dire, dei movimenti molto importanti, soprattutto nella regolazione dell'interazione proprio, no? Per quanto riguarda, ecco, abbiamo l'area mediana che sì, abbastanza mobile, poi dipende, ecco, da come ciascuno usa la propria espressione facciale. Ci sono persone maggiormente statiche e ci sono persone maggiormente dinamiche, sicuramente. L'area inferiore. Il sorriso, tutto quello che riguarda, diciamo, la bocca, e poi abbiamo lo sguardo, il contatto oculare, l'occhio, che è molto, molto importante, tanto da occupare proprio un'area a sé stante, quella del comportamento oculare, no? No, non mi ripeto perché ne abbiamo già parlato e non mi ricordo, ecco, sinceramente non mi ricordo se vi ho detto una cosa, che siamo gli animali ad avere la maggior differenziazione muscolare a livello del volto, proprio per funzioni comunicative. Questo a livello filogenetico è avvenuto perché, diciamo, la complessità dell'apparato uditivo, abbiamo visto, no? Abbiamo considerato il fatto che il nostro udito è veramente poco sensibile rispetto a moltissimi animali, no? Ha un range di ricezione che va dai 16 ai 20 mila Hz, che è veramente molto, è un range minimo, assolutamente minimo. Ecco, diciamo che la complessità dell'apparato uditivo si è piano piano spostata, cioè l'apparato uditivo è diventato più semplice, quindi meno atto a captare suoni di frequenza superiore o inferiore, e la complessità si è trasferita invece al viso e alla differenziazione muscolare del viso. Più muscoli abbiamo, più abbiamo la possibilità di trasmettere espressioni facciali, quindi più possibilità di trasmettere diciamo effetti di natura comunicativa e feedback di natura comunicativa. Per quanto riguarda i gesti, ecco, la cinesica è tutto l'aspetto dinamico, no? Tutto il movimento che riguarda sia il viso sia il corpo. Hickman e Friesen hanno distinto i gesti in gesti simbolici o emblemi, sono gesti, diciamo, più digitali. Se andate a rivedere le lezioni, sono gesti simbolici che hanno un significato abbastanza univoco, che però cambiano, attenzione, anche qui da cultura a cultura. Illustratori iconici sono quelli che disegnano proprio quello che noi disegniamo nell'aria, tendiamo a disegnare nell'aria le forme, le idee, i concetti, ciò di cui stiamo parlando. I regolatori dell'interazione, che sono soprattutto i movimenti del capo, le sopracciglia, gli occhi con cui diamo la parola e ci prendiamo la parola. I gesti emotivi sono un'infinità, che appunto denotano una serie di gamme, tutta una serie di, così, di esternazioni di tipo emotivo, così, di ciò che sentiamo, più o meno controllate, ovviamente. E poi di adattamento, no? Di adattamento c'è sempre una tensione relativa all'ambiente in cui siamo e relativa alla comunicazione, per cui il fatto di giocherellare con oggetti o con noi stessi o guardare l'orologio, mettere a posto i capelli, toccarci il naso, sono gesti apparentemente inutili, ma che in qualche modo allentano la tensione, proprio detti di adattamento. Per quanto riguarda la postura, ecco, ci sono poche posture, e viene detta un canale di dispersione, secondo sempre Hickman e Friesen, in quanto non denota tanto il tipo di emozione provata, ma l'intensità dell'emozione provata. È legata molto a, come dire, sensazioni di rilassamento o di tensione e di rigidità. È difficile da controllare, è l'aspetto forse più difficile da controllare rispetto alla mimica del viso o anche altri tipi di canale. Prossemica aptica riguarda invece la spazialità, Edward Twitchell Hall ha appunto così denominato dei cerchi di prossimità, una distanza intima, la più vicina, insomma quella che indica una maggior vicinanza, solo pochi possono avvicinarsi, avere questo tipo di distanza così prossima, intima, personale, sociale e pubblica. Anche questo, attenzione, riguarda la cultura. Vi accennavo alle culture del contatto, del non contatto. Vi sono delle culture che ammettono e quasi danno per scontata una vicinanza molto prossima, altre culture invece che non si toccano, i cui membri non si toccano praticamente mai. Poi c'è anche ovviamente l'orientamento spaziale, insomma, le file, no? Le mettersi in fila in un certo modo, il disordine, l'ordine, lo spazio come il tempo sono delle categorie estremamente culturali, insomma, estremamente culturali, non sono delle categorie naturali, ma vengono in qualche modo riempite proprio dal significato che la cultura e la società dà. Da loro. L'aptica riguarda tutto ciò che riguarda il contatto proprio fisico, no? La pelle, il contatto, il toccarsi. Veniamo alla slide numero 48, le funzioni della comunicazione verbale e non verbale. Allora, funzioni della comunicazione, no, scusate, non verbale in questo caso. Prosodica, no? Sorregge e conferma quanto affermato oralmente, no? Dà proprio un significato e lo sostiene, lo conferma, gli dà più forza. Ovviamente ha una funzione espressiva, cioè esprime qualcosa in più, relazionale. Aiuta a mantenere, ad instaurare, a mantenere la relazione con il nostro interlocutore e ha una funzione molto importante che è metacomunicativa, cioè fornisce indicazioni supplementari su una precedente comunicazione, no? È l'occhiolino, no? Si strizza l'occhiolino nel momento in cui si afferma qualche cosa, ma specificando che si tratta magari di un'affermazione che però rende implicita una certa complicità, no? Con il proprio interlocutore, no? Magari negando in qualche modo quello che si è appena detto, oppure con la stessa voce si può fornire una metacomunicazione, dipende dal tono che si usa. Il tono può essere ironico, può essere sarcastico, può essere duro, può essere così leggero in qualche modo, e da lì capiamo e diamo un significato a quello che viene detto, cioè al cosa, proprio attraverso il come. È una funzione molto importante della comunicazione non verbale. Ragioni della sua importanza. Beh, è molto difficile evitarla in una situazione di compresenza. Generalmente ritenuta maggiormente efficace e affidabile. Abbiamo detto che su questo dobbiamo un po' prendere con le pinze questo tipo di affermazione, anche perché si può tranquillamente simulare. Può essere sicuramente fonte di profonde incomprensioni, soprattutto quando la comunicazione orale risulta carente, oppure è importante e può essere fonte di profonde incomprensioni nelle situazioni di comunicazione interculturale, come abbiamo visto quando diciamo, fu fondato il Foreign Service Institute proprio per dare una formazione ai diplomatici che interagivano con le diverse nazioni, insomma, cercando di attrarle nell'area, diciamo, politico-ideologica statunitense, dopo negli anni successivi, anche nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Ci si rese conto proprio dell'importanza della cultura e della comunicazione non verbale inerente e interna alla cultura. Allora, problemi di comprensione. Sappiamo che problemi di comprensione ce ne sono e ce ne sono anche tanti. Costantemente, quasi inaspettatamente. Allora, può essere parziale, appunto, insufficiente oppure decisamente distorta, decisamente equivocata. Allora, l'incertezza e l'ambivalenza del messaggio. Sicuramente ci possono essere messaggi ambigui, messaggi, così poco chiari. Il canale può essere semplicemente molto disturbato. Questa è una delle situazioni più banali, però ciò non di meno, ecco, sicuramente disturba la comunicazione, disturba la comprensione. Ci sono anche problemi di egocentrismo cognitivo. Vi ho fatto l'esempio del bambino, che è un presenta un egocentrismo cognitivo puro alla nascita per poi appunto dissiparsi e rendersi sempre più un essere sociale, che significa delegare in qualche modo l'interlocuzione all'altro, quindi riconoscere il ruolo dell'altro, facendo sì che la propria comunicazione non sia un monologo, ma sia un'interlocuzione, sia qualcosa di interlocutorio, con appunto comprensioni reciproche. Complessità e multidimensionalità dei codici. Abbiamo visto che ci sono tantissimi codici, codice verbale, codice non verbale, ci può essere convergenza, ci può essere divergenza, la funzione prosodica può non essere sufficiente. Se noi diciamo una cosa ma il nostro tono di voce lo contraddice, c'è qualcosa che non va. Connotazione e denotazione che si sovrappongono. Diciamo che l'aspetto simbolico è molto importante, la denotazione è il significato più comune che si dà ad un termine, ma il termine è nel discorso spesso connotato di altri significati. Avevo fatto l'esempio degli animali, no? Quindi il simbolismo è sempre presente. Ricordiamoci che il simbolo rimanda a qualcos'altro, no? Cioè simboleggia qualche cosa che noi dobbiamo evidentemente ricostruire o riconoscere. I sottocodici che si intrecciano ai codici. I sottocodici sono i vari linguaggi specialistici, delle parole tecniche, un linguaggio tecnico, anche una conoscenza tecnica di un argomento. Se noi non abbiamo questo tipo di competenza, l'incomprensione è in agguato. Registri e dialetti. Dicevo che i dialetti hanno tutta una loro semantica particolare, tutta una loro gestualità, tutta una loro modalità relazionale che deve essere condivisa. Canali non verbali che smentiscono quelli verbali, no? Ne abbiamo già parlato. E poi tutta una serie di caratteristiche della persona e della cultura, credenze, valori, modelli di comportamento, tipi di socializzazione che si sono vissuti, modi di pensare, di percepire la realtà, senso del ruolo, percezione di sé, come si vive se stessi, come si pensa di essere vissuti dagli altri, schemi di riferimento diversi, più astratti, più concreti, più diretti, meno diretti, no? Siamo evidentemente, al di là di tutto ciò che ci unisce e che condividiamo, siamo delle persone diverse, questo non dobbiamo dimenticarlo. Ecco, andiamo alla slide numero 50. Parliamo dell'emozione, dell'espressione emotiva. Allora, noi sentiamo, ma anche esprimiamo. Ma esprimiamo le nostre emozioni in modo sia biologico che culturale. E questo è quello che ci dice Paul Ekman e Wallace Friesen nella teoria neuroculturale, detta anche programma espressione facciale, risalente circa agli anni 60. Allora, Ekman inizialmente si pone una piattaforma biologica, cioè di isomorfismo tra ciò che noi sentiamo e ciò che il nostro volto, la nostra postura e la nostra cinesica esprime. Così convenzionalmente sono riconosciute sei emozioni di base, poi ve ne sono di infinite ovviamente. La gioia, la paura, la collera, la tristezza, la sorpresa e il disgusto, perché queste emozioni di base sono state riscontrate non so se in tutte le popolazioni, ma in moltissime popolazioni che non sono mai state a contatto le une con le altre. Quindi si presume che ci sia appunto un programma nervoso innato che fa scattare non solo il sentire, ma anche l'esprimere questo tipo di emozione, quindi comunicarla all'esterno. Quindi queste emozioni, secondo la teoria neuroculturale, queste emozioni vengono regolate da uno specifico programma nervoso che scatta di fronte ad una rilevante condizione ambientale, percepita appunto come particolarmente importante per la propria sopravvivenza. E quindi, insomma, se scatta è involontaria, no? È automatica e dà origine a delle specifiche configurazioni espressive, comportamenti e anche delle esperienze e dei modi di agire emotivi. Questa è la parte neuro. Poi vediamo la parte culturale, no? Andiamo alla slide successiva, la slide 51. Qual è la parte della cultura? Allora, fermo restando appunto l'aspetto biologico del programma nervoso che attiva queste configurazioni, le regole di esibizione sono culturalmente apprese per ampiezza e pertinenza. Le regole di esibizione vengono dette display rules. Allora, diciamo che la visibilità delle nostre espressioni, l'intensità della gioia, del disgusto, del dolore, della sorpresa, eccetera, di queste emozioni di base, ma non solo le emozioni di base, possono essere culturalmente intensificate, perché la cultura ci trasmette che in determinate situazioni, quindi pertinenza, vanno intensificate, vanno rese più visibili, oppure deintensificate, vanno in qualche modo contenute, neutralizzate proprio, cioè non si deve percepire nulla, oppure camuffate, simulate, cioè si esprime qualcosa che non si sente. E qui andiamo a delle particolari, insomma, forme di espressività. Il sorriso, abbiamo detto che è una forma, diciamo, di così mostrare i denti, ma evitando ogni tipo di aggressività. Lo sguardo, che si presta a moltissime interpretazioni di natura culturale. Il contatto, torniamo alle culture del contatto, non contatto. Il saluto, anche qui riguarda, appunto, ci sono dei saluti che per cui appunto è normale abbracciarsi, avere un contatto fisico così molto 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 così molto rilevante, stretto, espansivo, oppure un saluto che prevede il non toccarsi o il generalmente emblematico e l'inchino nelle culture asiatiche e orientali. Anche qui la gestualità, per esempio, l'ampiezza proprio, no, della gestualità, tipico delle culture mediterranee, essere particolarmente espansivi nella gestualità e anche nel tono di voce, no? O anche l'alternanza dei turni, diciamo, senza essere particolarmente ragionare in modo particolarmente stereotipato, il silenzio in genere, ecco, nelle culture mediterranee o al sud, il tono di voce è spesso molto alto e ci si parla l'uno sull'altro, cosa che è avvertita con estrema irritazione da moltissime, moltissime culture. Il silenzio è una comunicazione a sé stante, densa di significato. Sappiamo che il silenzio ha senso non è qualcosa di universale. Ogni cultura lo declina a suo modo. Vi sono delle culture che apprezzano moltissimo il silenzio, vi sono culture per cui il silenzio è avvertito come qualche cosa di imbarazzante. E quindi c'è sempre bisogno di riempire il vuoto. Ecco, con la slide successiva inizieremo a ripetere la comunicazione di massa, cioè la comunicazione relativa proprio ai medium, ai media di massa. Quindi con questa slide abbiamo terminato, diciamo, la comunicazione di tipo non verbale, di tipo interpersonale, quindi diciamo in contesti di compresenza fisica.